Parliamo di The Matrix Resurrections, un film uscito in Italia nelle sale il 1 gennaio 2022 a firma Lana Wachowski. È un film questo sul quale la critica si sta particolarmente dividendo. Ci chiediamo quindi anche noi se si tratta di un clamoroso flop oppure addirittura di un capolavoro dell'arte cinematografica, come invece pensano alcuni. Adottiamo però per cercare di analizzare la pellicola un punto di vista specifico, che è quello relativo ai riferimenti filosofici presenti all'interno del film. Infatti, se nel primo capitolo della saga era evidente che i registi si fossero riferiti a tutto l'impianto della storia della filosofia occidentale, nei capitoli 2 e 3 invece questi stessi riferimenti erano andati scemando. Ecco, ci chiediamo a questo punto se il quarto sta al passo del primo o se comunque si possono riscontrare delle valenze concettuali che vale la pena di tenere in considerazione o se invece non c'è una forte presenza del pensiero filosofico all'interno di questo film. Crediamo in realtà che siano svariati gli spunti che Lana Wachowski e gli sceneggiatori con lei ci offrono a questo riguardo. Primo tra tutti è quello del rapporto uomo-tecnologia, o per utilizzare un linguaggio un po' più fedele rispetto al lessico di Matrix, diremo del rapporto uomo-macchine. Ecco, il rapporto uomo-macchine è un tema che taglia trasversalmente l'intera saga e che è presente quindi fin dal primo episodio, uscito nel 1999. Nel 1999, in effetti, anche se si tratta di un film di fantascienza, il rapporto uomo-macchina era quello di fatto basato su una relazione di contrapposizione. La tecnica costruiva nell'immaginario collettivo una sorta di finzione e di illusione, oltre la cortina della quale era necessario andare per recuperare un rapporto autentico con il mondo e anche con se stessi. Ed era in questa direzione che si muovevano anche Neo e Trinity, dei liberatori che permettevano alle coscienze di avere accesso ad un ulteriore livello di realtà che sicuramente non era così luminoso, così perfetto e ordinato come quello di Matrix, ma che però presentava una grana di verità e di autenticità che era incomparabile rispetto a quella finzionale che aveva di fatto costruito l'algoritmo. A 20 anni di differenza, credo che la relazione tra uomo e tecnologia sia cambiata, abbia subito una forma di trasformazione anche radicale. Non è più all'ordine del giorno il tema e la questione della contrapposizione, della lotta e dello scontro tra l'individuo, il soggetto e gli strumenti tecnologici di cui peraltro ormai quotidianamente facciamo un uso assiduo. Si tratta invece piuttosto di capire qual è la migliore forma di interazione nei confronti dell'intelligenza artificiale, nei confronti della tecnologia e fino a che punto essa possa effettivamente migliorare il nostro abitare il mondo. Di questo, tra l'altro, parlano numerosi testi che stanno diventando anche quasi canonici della filosofia, della storia della filosofia contemporanea, tra cui senza dubbio quello della filosofa Donna Haraway, una filosofa americana che ha scritto un libro dal titolo pressoché impronunciabile, ma molto interessante quanto al contenuto, che appunto si intitola Ctulucene e che ha come sottotitolo Sopravvivere ad un pianeta infetto, anche se a onor di cronaca va sottolineato che ha scelto questo sottotitolo in tempi non sospetti, in tempi cioè nei quali lo spettro della pandemia non aveva ancora fatto la sua comparsa. Bene, Donna Haraway all'interno di Ctulucene ci informa del fatto che è sempre più urgente e necessario costruire delle parentele, lei le chiama kinship, non soltanto nei confronti tradizionalmente intesi, dei nostri simili, degli afferenti alla nostra specie, con i quali effettivamente poi si stabilisce un legame di sangue o dei legami acquisiti, ma anche verso altre specie animali, altre specie di esseri viventi, perché no, anche vegetali, e addirittura Donna Haraway si spinge a promuovere delle parentele, dei concatenamenti anche nei confronti di esseri inanimati, quali per esempio gli oggetti tecnologici. Ecco che quindi si crea un assetto di realtà per cui è più proficuo e può essere messo a frutto appunto una relazione che è una relazione inedita e non più classicamente intesa, quindi nei termini di una contrapposizione, di una lotta e di uno scontro nei confronti di quegli strumenti tecnologici che pure però annebbiano o quantomeno insomma modificano il nostro vivere, la nostra trama esistenziale. Sempre in relazione al problema dell'uomo nei confronti della tecnologia, diciamo, un tema niente affatto collaterale, ma di fatto centrale a riguardo, è quello concernente il controllo. Quanto siamo effettivamente controllati dalle macchine, quanto siamo disposti a farci controllare da esse? Ecco, di questo parla il film Matrix 4 in un passaggio che è un passaggio relativamente ridotto ma fulminante, nel quale l'analista dice. Sottolinea a Neo che oggi gli uomini vogliono essere controllati, quindi non si tratta più, sostiene l'analista, per esempio, di costruire degli agenti di controllo, il più noto e famigerato dei quali era sicuramente l'agente Smith. Non vale più la pena creare dei controllori, poiché è l'agente stessa che autonomamente richiede il controllo. Ecco, di questo ci ha parlato anche Gilles Deleuze in uno scritto molto breve ma altrettanto intenso, pubblicato per la prima volta nel 1990. Le date in questo caso sono importanti perché era un tempo abbastanza precoce per sostenere le tesi che in una manciata di pagine effettivamente Deleuze espone. Ecco, in questo scritto intitolato Postscritto sulle società di controllo, Deleuze sottolinea proprio il passaggio che sarebbe occorso da quelle che lui definisce le società disciplinari alle appunto società di controllo. Qual è la differenza principale tra questi due modelli comunitari? Ebbene, nelle società disciplinari esiste una sorta di figura di ordine superiore, che può essere il monarca, il governatore, diciamo genericamente inteso, che effettivamente regolamenta e amministra quel determinato apparire del mondo. Nella società di controllo, invece, non è necessario lo stabilirsi di questa figura. Non è necessario quindi che si dia una sorta di gerarchia nella quale vi siano dei controllori e dei controllati. Perché? Perché la società di controllo funziona attraverso tutta una serie di porte, di diciamo varchi di accesso che si aprono solo nel momento, Deleuze parla proprio di questo, solo nel momento in cui si dispone di una cifra, di un codice di accesso. Ma questo codice di accesso lo si ha e lo si ottiene solo nel momento in cui si è disposti a fornire i propri dati e quindi a venire controllati. Ma allora, nel momento in cui è il codice che permette l'accesso al mondo comunitario, che permette la condivisione sociale, ecco che è l'individuo stesso a voler ottenere questo stesso codice e dunque di conseguenza implicitamente, ma neanche tanto, ad essere controllato, ad accettare il controllo, a voler venire controllato per poter avere accesso appunto alla vita di comunità che quel codice dischiude. Parlavamo appunto dell'analista che di fatto all'interno di Matrix 4, con una mossa abbastanza geniale, viene diciamo a sostituire la figura dell'architetto. Ecco, è quindi l'analista quell'algoritmo che permette di coordinare il Matrix e che di fatto ne dispone l'assetto. Perché è interessante che Lana Wachowski abbia sostituito l'architetto con l'analista? Beh, perché anche questo è un po' un segno dei tempi che stiamo attraversando. La nostra, di fatto, ormai è una società iperpsicologizzata, potremmo dire, dove il fulcro di tutto è davvero la psiche e tutto è autocentrato in termini individuali. Si va, appunto dal terapeuta, si fa sempre di più ricorso al terapeuta, all'analista, al quale si confessano i propri desideri, diciamo, ci si lamenta delle proprie frustrazioni e ancora si cerca di raggiungere e di stabilire una tattica, una strategia per arrivare a realizzare le proprie ambizioni. Si viene quindi a perdere proprio perché la pratica terapeutica è intrinsecamente una pratica che viene vissuta in termini individuali, appunto c'è questo rapporto a due tra l'analizzato e l'analista, ma non si crea una dimensione di gruppo, di insieme, una dimensione di collettività, di comunità, ma c'è il singolo la cui psiche di fatto viene rafforzata ed è questo uno degli obiettivi principali molto spesso del confronto terapeutico, no? L'idea che si rafforzi l'io di una persona. Ebbene, se questo era fondamentale, pensiamo al ruolo che ha avuto la psicoanalisi freudiana nei primi decenni del secolo scorso, del Novecento, laddove appunto per esempio, anche nel percorso di emancipazione e di consapevolezza femminile, la psicoanalisi ha avuto una funzione fondamentale, una portata quasi rivoluzionaria. Oggi l'idea di un rafforzamento in termini individuali del proprio io, dobbiamo ammettere che rischia di diventare nocivo o quantomeno pericoloso. Ecco che quindi, volendo, diciamo, fare il verso ad uno dei titoli, che Michel Foucault ha dato ai suoi corsi presso il Collège de France, che appunto egli aveva intitolato Bisogna difendere in maniera provocatoria, bisogna difendere la società. Oggi potremmo dire bisogna difendersi dalla psicoanalisi o dalla psicologia o dalla psicoterapia, che dir si voglia, per proprio in favore di una società che invece risulta sempre avvenire, risulta sempre altrimenti differita come nel suo orizzonte appunto collettivo e comunitario, se ad essa invece si frappone e si oppongono sempre i desideri che sono invece desideri individuali. Ecco, quindi il fatto che il demiurgo non sia più un architetto, non sia più un urbanista generale, ma invece un terapeuta individuale, e non a caso anche addirittura il terapeuta di Nio, è un passaggio di cui vale la pena tener conto e che effettivamente ci dimostra quanto Matrix 4 parli di nuovo attraverso la grammatica della fantascienza, quindi attraverso una grammatica di fatto distopica e utopica anche in un certo senso, ci parli però profondamente del tempo presente e dell'epoca che stiamo attraversando. Diciamo punto sul quale ci permettiamo di soffermarci è di nuovo una frase che l'analista rivolge a Neo e Trinity nel momento del dialogo finale che effettivamente occorre tra i tre. Neo e Trinity infatti si mostrano assolutamente pronti e desiderosi di procedere nel percorso di liberazione manipolazione delle coscienze all'interno di Matrix per far sì che la più grande maggioranza degli uomini prenda consapevolezza di stare vivendo in un mondo illusorio, eccetera, eccetera, così come insomma prevede la trama classica del film. L'analista, con un tono anche quasi sarcastico, augura loro buona fortuna in questo senso, a questo riguardo, perché dice e fa sottintendere il fatto che i due eroi di Matrix di fatto dovranno scontrarsi, ma scontrarsi direttamente con le persone, con gli esseri umani che essi intendono liberare. Fuori di metafora potremmo dire che quindi Neo e Trinity dovranno combattere contro le stesse persone che essi cercano di portare fuori dalla zona di incoscienza e che però è anche una zona di comfort, è una zona nella quale si vive in maniera comoda e dalla quale sempre più si fa fatica ad uscire per intraprendere un percorso inevitabilmente sempre in salita, quali sono i percorsi di liberazione. Ecco che in questo senso Neo e Trinity, diciamo, prefigurano un destino per i loro stessi personaggi, che è un destino che essi vanno a condividere con almeno un altro personaggio cruciale, il personaggio per eccellenza della storia della filosofia occidentale, che è il Socrate, così come ce lo propone Platone nel momento in cui lo inserisce all'interno della sua narrazione del mito della caverna. Perché? Perché effettivamente il personaggio al quale Platone pensa quando ci spiega e ci descrive il mito della caverna è appunto quello di Socrate, che compie un percorso individuale di liberazione e di acquisizione della propria coscienza, vede la luce fuori dalla caverna, capisce che il mondo all'interno del quale ha vissuto fino a quel momento è un mondo di ombre, un mondo fittizio, un mondo di illusioni, e tuttavia ci spiega Platone che cosa fa Socrate, rientrerà all'interno della caverna al termine di questo percorso. E questo rientrare nella caverna non è un momento successivo al percorso di liberazione, ma anzi è ciò che suggella l'itinerario percorso fino a quel momento, ciò che gli conferisce un senso ed un significato, ovvero il liberato non può dirsi tale se non nel momento in cui prova a sua volta a liberare qualcun altro. Ecco che quindi anche Neo e Trinity fanno, intendono a quanto pare compiere la medesima operazione, con ciò tuttavia esponendosi a un rischio enorme che metterà a repentaglio anche la loro incolumità, anche la loro esistenza. Anche a Socrate, d'altronde, il trattamento che Platone ipotizza gli venga riservato nel momento in cui rientrasse effettivamente nella caverna è un trattamento di brutale annientamento da parte di coloro che appunto non vogliono venire liberati, di coloro che vogliono rimanere nella loro sacca di incoscienza. Ma come ha scritto anche Martin Heidegger all'interno di un saggio fondamentale intitolato L'essenza della verità, essere liberi è autentico solo nel momento in cui si diviene liberatori dal buio. Il percorso, dicevamo anche prima, di liberazione si compie nel momento in cui si cerca di condividerlo, di rendere partecipi anche altre persone dello stesso itinerario. Ecco che quindi ci aspettiamo dal quinto episodio una conclusione che sia degna delle premesse che sono state poste già in questo quarto episodio della saga Matrix. Buona visione!